Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 6 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $2.99 each. Then get flavorful large avocados for 99 cents each, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Spettacolo ad Emirates, l'Arsenal batte 3-2 il Manchester United dopo una partita bellissima e continua nel suo cammino verso il titolo. Haaland ne segna 3 e tiene il Manchester City in scia, torna al successo anche il Tottenham, mentre solo un pareggio per il Newcastle in casa del Crystal Palace. Oggi con noi c'è Federico Sborchia, con cui parleremo di tutto questo e di tanto altro. Io sono Stefano De Caro e questo è Give the Ball to Bobby. I risultati del 21esimo turno di Premier League, aperto la giornata di sabato, il pareggio tra Liverpool e Chelsea, poi il West Ham che ha vinto 2-0, una importantissima sfida a salvezza contro l'Everton, l'Aston Villa che è andata a vincere sul campo del Southampton 1-0 e poi 3 pareggi, quello per 0-0 tra Crystal Palace e Newcastle, 1-1 tra Bournemouth e Nottingham e al King Power Stadium 2-2 tra Leicester e Brighton. Domenica invece il Manchester City ha avuto la meglio del Wolverhampton grazie alla tripletta di Erling Haaland, poi pareggio senza reti tra Leeds e Brentford. L'Arsenal, come detto, ha vinto il big match di giornata 3-2 contro il Manchester United. Ha chiuso invece il turno il Monday Night, in cui il Tottenham è andato a vincere sul campo del Fulham 1-0 grazie al solito gol di Harry Kane. La classifica con l'Arsenal che al giro di boa del campionato è sempre in testa solitario con 50 punti, segue il Manchester City a 45, però la squadra di Guardiola ha una partita in più, poi Newcastle e Manchester United a 39, quinto, il Tottenham con 36. Nella parte bassa invece dal 14esimo posto in giù c'è un grande affollamento, 7 squadre racchiuse in 3 punti, Leicester, Leeds, West Ham a 18, Wolverhampton e Bournemouth a 17 chiudono, Everton e Southampton con 15 punti. Se ne va in testa la classifica dei cannonieri Erling Haaland, altre 3 reti per portare il suo bottino stagionale a 25, poi il primo dei normali, Harry Kane, con 16 gol, seguono Ivan Toni a 13, Aleksandar Mitrovic a 11 e poi Rodrigo a 10. Il numero della settimana è il 6, come i clean sheet consecutivi di Nick Pope e di conseguenza di tutto il Newcastle. I Magpies, con solo 11 reti subite in tutto il campionato, sono per distacco la migliore difesa di tutta la Premier League. Per chiudere, come sempre, la top 3 della settimana, questa volta troviamo ovviamente Erling Haaland, per cui ho finito sinceramente gli aggettivi, poi Jared Bowen, tornato decisivo nell'importantissima vittoria del suo West Ham contro l'Everton, e Unai Emery, quinta vittoria da quando è al Villa Park in 7 partite, e un futuro per il suo Aston Villa, che adesso è sicuramente più roseo. Ciao a tutti, bentornati, 15ª puntata di Give the Ball to Bobby, altro fantastico weekend di Premier League, Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, ma poi tanto altro, tante altre emozioni. Per parlarne oggi ho deciso di invitare un ospite che conosciamo tutti ormai molto bene, che è Federico Sborchia. Ciao Fede.
Ciao Stefano, ciao a tutti.
Terza volta qui con noi, però la prima da collega di redazione, perché Sportellate nel mercato di riparazione ha messo a segno un colpo molto importante, cioè ha portato Federico nella nostra famiglia. Io sono contentissimo. Tra l'altro ieri è uscito un approfondimento bellissimo proprio di Federico su James Ward-Prowse e sulle sue punizioni. Ci sarebbe da fare una puntata solo su quello, perché sono tantissime, poi sono tutte diverse tra di loro, di potenza, di precisione, angolino alto, angolino basso, bellissimo articolo.
Grazie, è troppo buono. Però è vero che Ward-Prowse comunque è uno di quei giocatori che un po' merita di essere in qualche modo celebrato, perché è un giocatore comunque abbastanza peculiare, sia per il tipo di evoluzione che ha avuto, di ruolo, di proprio anche a livello umano, che comunque, cioè, ricordiamo, è partito come giocatore sostanzialmente dell'Academy, che sembrava un po' più talentuoso degli altri, e nel frattempo è diventato stratitolare, capitano, giocatore della nazionale, e appunto adesso, diciamo, ha un paio di gol su punizione dal record di Beckham, quindi è bello anche vedere il tipo di percorso che ha fatto nella sua carriera, e secondo me proprio seguire le evoluzioni dei suoi calci di punizione dice proprio in che modo lui è cresciuto come giocatore. Cioè, si vede proprio il modo in cui cambiano le divise, che cambiano il numero di maglia, la fascia di capitano, tutta quell'evoluzione che uno vede negli anni, che secondo me lo porterà poi fuori dal Southampton, anche perché appunto la situazione che hanno in classifica è quella che è, e lui chiaramente non avrebbe nessun motivo per rimanere in Championship, dovessero retrocedere. Però è veramente un giocatore bello, bello da vedere. E poi vabbè, io sono personalmente sensibile sui calci di punizione, perché è proprio uno dei miei gesti preferiti, quindi un giocatore come lui inevitabilmente mi va in simpatia.
Tra l'altro, Ward-Prowse mi dà anche un piccolo assist per parlare della cronaca più recente. Gli ultimi due reti segnate proprio da Ward-Prowse sono state a Goodison Park nella vittoria del Southampton contro l'Everton. Uno, tra l'altro, su punizione, l'hai raccontato anche tu nel tuo articolo. Uno bellissimo dribbling in un fazzoletto, controllo e dribbling in un fazzoletto, poi conclusione a rete. Quello del 2-1. Ecco, l'Everton settimana scorsa perdeva in casa contro il Southampton, ha perso ancora, questa volta al London Stadium contro il West Ham, e notizie di ieri, Lampard ci ha salutato probabilmente con colpevole ritardo. Cosa ne pensi di questa situazione? Cosa ne pensi soprattutto anche del nome più caldo che si fa per la sua sostituzione, cioè quello di Marcelo Bielsa?
Proprio per provocarmi. Di Lampard, vabbè, cosa ne penso? Secondo me penso sia abbastanza noto. Lampard non è un allenatore che può andare in un contesto del genere per vari motivi, ma già solo per il tipo di percorso di carriera che ha avuto. Secondo me si è visto molto bene in questi mesi, anche la fine della scorsa stagione, cioè la salvezza comunque l'ha ottenuta, vorrei dire quasi per miracolo, ma diciamo non per meriti suoi. E in generale mi sembrava l'Everton una squadra che dovesse puntare su un allenatore in grado di costruire un progetto. Lampard, secondo me, né al Derby né poi al Chelsea è stato in grado di costruire questa cosa. Cioè, il suo Chelsea era una squadra che ha funzionato per buona parte della prima stagione, e nella seconda è andata totalmente a rovinarsi. Quindi è chiaro che un profilo come lui, in una squadra così delicata, così in una situazione precaria, che comunque doveva lottare per salvarsi, non voglio dire che era quasi scontato che facesse male, ma diciamo, non sono neanche sorpreso di questo. Quindi è chiaro che poi forse andava semplicemente mandato via prima, o forse non andava, anzi molto più probabilmente non andava semplicemente mai preso. E forse il tipo di profilo che stanno cercando, che appunto pare sia quello di Bielsa, poi da che lo cerchino a che lui arrivi ne passa un po', però comunque era un tipo di profilo che aveva senso prendere a giugno, sicuramente non a gennaio inoltrato, con tutte le competizioni ancora da giocare, quindi per loro chiaramente diventa una scelta un po' controintuitiva, che tra l'altro non vedo che tipo di sviluppi possa portare nel breve termine, anche perché tra l'altro Bielsa viene da una stagione, cioè quella con il Leeds, che comunque è stata terrificante per vari motivi, per gli infortuni, perché comunque non segnavano, perché hanno avuto un sacco di problemi di gestione, e a quel punto anche lui alla fine è stato messo alla porta, quindi è strano che lui molli una situazione in cui era appunto con una squadra di buon livello che si è trovata a lottare per la salvezza più o meno senza motivo, a prendersi una squadra di basso livello che sta lottando per la salvezza. Quindi mi pare proprio una scelta strana, tardiva soprattutto, forse più tardiva che strana, però in generale non è proprio il tipo di profilo che avrei pensato. La mia idea era per esempio un profilo come poteva essere quello di Koeman, che comunque è uno che l'Everton lo conosceva, che è uno che è bravo a prendere situazioni un po' disastrate e a rimetterle un po' in piedi. Secondo me si è visto bene sia con la nazionale che, per misura minore, chiaramente con il Barcellona. È un tipo di profilo che poteva essere più interessante, così per dare un'alternativa.
Chiudiamo però dai il capitolo cose brutte, perché l'Everton di Lampard è stata una cosa brutta, e apriamo invece il racconto del weekend. Andiamo a bomba su Arsenal-Manchester United, sicuramente una cosa bella, una partita intensa, spettacolare, forse una delle più spettacolari dell'intera stagione fin qui. Fede, io sono rimasto, direi scioccato, ma scioccato ovviamente in positivo, dagli ultimi 30 minuti dell'Arsenal. Dopo il pareggio di Lisandro Martinez, passami un po' il ragionamento, anche la vittoria del Manchester City due ore prima, visto lo status dello United, che a tutti gli effetti era ancora in corsa per il titolo. Ecco, perdere una partita del genere poteva essere un colpo psicologico difficile da digerire. Io mi sarei aspettato che Arteta potesse pensare, ok, proviamo a vincerla, ma l'importante sarebbe non perderla. Invece non è stato assolutamente così. L'Arsenal di rabbia, ma soprattutto di qualità, ha schiacciato lo United nella propria metà campo, nella propria tre quarti, oserei dire nella propria area, e poi alla fine meritatamente al 90esimo è arrivato il gol di Nketiah. Ecco, io credo che questi 30 minuti nel fin del campionato, che probabilmente andremo a raccontare a fine stagione, saranno un capitolo importantissimo.
Sì, assolutamente, anche perché il tipo di partita che ha fatto l'Arsenal, secondo me, non è stata, almeno nella prima fase, non è stata estremamente brillante. Cioè, lo United era andato avanti perché l'Arsenal ha sprecato un pallone in uscita e perché comunque davanti sembrava sempre un po' ansiosa di portare il pallone, di trovare il tiro, di crearsi le occasioni. E invece l'Arsenal, secondo me, è una squadra che ha bisogno anche di assecondare il suo ritmo. E secondo me è riuscito bene a farlo dopo il gol, paradossalmente. Cioè, quando la squadra ha cominciato a ingranare, a far girare più velocemente il pallone, ma con più qualità, quando poi ha trovato la sovrapposizione, per esempio, appunto il gol di Nketiah, comunque c'è un bellissimo... Una bellissima sovrapposizione di Sciaga sulla sinistra, sono tutti movimenti coordinati che hanno funzionato alla perfezione. E poi è chiaro che l'Arsenal è una squadra che ha una qualità tale per cui poi se la partita la riprende non è impossibile per loro fare un altro gol, e infatti poi si è visto. Tra l'altro, secondo me lì ha sfruttato anche un po' un difetto difensivo di Eriksen, perché comunque, pur avendo fatto secondo me una buona partita complessivamente, il gol di Saka e il palo che prende sempre Saka poco dopo arrivano tutti e due su una chiusura di Eriksen che arriva in maniera troppo blanda
o leggera. Sì,
cioè esce semplicemente troppo tardi, quindi è chiaro che poi quella situazione lì effettivamente l'Arsenal l'ha sfruttata molto bene, e chiaramente poi ritrovarsi sul pari dopo aver fatto quel tipo di partita poteva essere un po' uno shock. Però secondo me la mezz'ora finale di quella partita dice tanto sull'Arsenal, come vuole giocare le partite. Cioè l'Arsenal è una squadra che se vuole giocare le partite le può vincere tutte. Nel momento in cui si comincia a cercare di uscire, a cercare di alzare troppo i ritmi, di fare cose che non ha troppo nelle sue corde, poi effettivamente va in difficoltà. E va detto, questa stagione è successo sostanzialmente una volta sola nella partita di andata contro United. Quindi questo dice molto bene come l'Arsenal in realtà sia in grado di mantenere il focus della partita. Su questo va dato molto merito per Arteta, perché Arteta è stato molto bravo a costruire una squadra che si muovesse secondo i suoi criteri anche nei momenti di difficoltà. Poi appunto il gol alla fine arriva secondo me meritatamente, ma arriva anche in una fase in cui l'Arsenal ha chiuso benissimo lo United nella sua metà campo. La presenza di giocatori come Thomas, soprattutto come Zinchenko, che ha fatto una partita, potrebbe essere tra le migliori della sua carriera probabilmente, è stata fondamentale, perché a quel punto lo United provava a uscire e si trovava sempre un giocatore che gli accorciava e gli toglieva il pallone prima ancora che arrivasse davanti, e quindi li ributtava indietro, e quindi ogni volta lo United doveva prendere, rientrare, ripiegare, fare tutta una partita difensiva che lo United sa fare, perché per esempio contro il City l'ha fatta molto bene, con Casemiro in campo e contro l'Arsenal non c'era, l'ha fatta molto bene, contro l'Arsenal l'ha fatta secondo me bene, però poi chiaramente fare mezz'ora di quella partita ti può logorare, e il fatto che poi il gol sia arrivato su una situazione in cui comunque viene portato via l'uomo e c'è il taglio di Odegaard, ti dice che poi chiaramente nel momento in cui ti trovi l'uomo che ti prende l'ampiezza, l'uomo che ti entra dentro il campo, il taglio in area, poi diventa difficile seguire tutto. E però l'Arsenal è bravo, perché queste situazioni le riesce a forzare chiudendo gli avversari dentro la loro area, ma chiudendoli in maniera non sterile, facendo girare il pallone lentamente intorno all'area, ma facendolo girare velocemente, provando a buttarlo dentro e poi recuperandolo velocemente quando riesce. Cioè ha fatto una partita che secondo me è stata di buona qualità, tra il gol dell'1-0 e il gol finale, ma soprattutto di grande personalità dal 2-2 in poi. cioè la partita che fa l'Arsenal contro il Tottenham, perché comunque anche la partita con il Tottenham secondo me dice molto su questo, e anche la partita con il Chelsea nel girone d'andata, sono partite in cui l'Arsenal ha giocato di personalità, e nel momento in cui l'Arsenal gioca di personalità è chiaro che le sue prospettive cambiano, perché questa è una squadra molto forte, indubbiamente molto forte, che ha una rosa meno lunga, secondo me meno qualitativa complessivamente di Chelsea, Manchester City, Liverpool, forse anche Manchester United, però rispetto a tutte queste ha una sistemazione, ha una qualità, ha un'organizzazione che le altre non hanno, o almeno molte delle altre non hanno. E quindi poi nel momento in cui questa squadra riesce ad arrivare con il gioco, con il carattere, con la personalità al risultato, è chiaro che poi si trova prima in classifica a più 5, potenziali più 8 sul City.
Hai accennato al nome di qualche protagonista, io ti voglio chiedere aiuto per spiegare la prestazione e anche un po' la stagione di tre giocatori in particolare. Il primo è Bukayo Saka, io credo che abbia alzato il livello in maniera incredibile, l'abbiamo visto al Mondiale, secondo me è un top a livello europeo, però se ne parla sempre un po' troppo poco. È bellissimo il gol del 2-1 segnato da Bukayo Saka contro lo United, lui l'ha definito il più bello della sua carriera all'Arsenal fino a qui. Poi è Nketiah, che da quando è stato chiamato in causa, dopo l'infortunio di Gabriel Jesus, non ha sbagliato una prestazione, al di là dei gol, che poi sono tanti, perché sono 18 nelle 26 partite giocate dall'inizio con la maglia dei Gunners, però è proprio la presenza all'interno della partita, la sua prestazione, non la fa mai mancare. E poi l'hai accennato prima, brevemente, un giocatore importantissimo, cioè Thomas Partey, appunto importantissimo in quello che dicevi tu, nell'evitare le ripartenze avversarie, partita enorme, quella dell'ex Atletico Madrid contro United, a mio avviso.
Sì, partendo da Saka sono due o tre anni che è ormai titolare praticamente fisso, tre anni che è titolare fisso dell'Arsenal, si vede, cioè stiamo parlando di un giocatore di 21 anni che pure lui gioca con una personalità impressionante, che poi la cosa incredibile della sua carriera è che lui ha iniziato sostanzialmente come terzino in emergenza e arrivava a fare l'esterno alto, che poi in realtà era effettivamente il suo ruolo, con una qualità enorme. Cioè lui è un giocatore che ha, secondo me, rispetto un po' al classico stereotipo dell'esterno inglese molto atletico, molto tecnico, anche un po' fumoso, lui è un giocatore molto intelligente, cioè un giocatore che sa quando può puntare l'uomo, sa quando deve tirare, sa quando deve giocare il pallone, sa quando non deve giocare il pallone, soprattutto. È un giocatore che è intelligente con e senza palla, è un giocatore poi che si dispone molto bene, per esempio, nei ripiegamenti, che si associa molto bene sia con Odegaard che con White, e tendenzialmente questa qualità poi gli viene sempre un po' poco riconosciuta, perché appunto rispetto ad altri giocatori, non so, faccio un esempio tipo come Mahrez, non è scintillante, cioè quando fa un gol del genere te ne rendi conto, perché non è normalità. Un giocatore come Mahrez che fa il gol che ha fatto Saka contro lo United lascia un po' meno sorpresi, perché è uno che quei gol li fa spesso. Quindi paradossalmente Saka, secondo me, sta ancora sfruttando un po' il fatto di essere meno sotto i radar di quanto dovrebbe, perché poi senza cadere nel discorso sottovalutato, sopravvalutato eccetera, è un giocatore di cui si parla in proporzione poco rispetto al suo valore. Però parliamo di un giocatore che appunto è nazionale inglese, titolare dell'Arsenal inamovibile, l'anno scorso ha fatto doppia cifra di gol, è un giocatore di una qualità e di una personalità notevoli, considerando che ha 21 anni. E infatti, secondo me, è uno dei migliori giocatori di questo Arsenal complessivamente e anche di questa stagione, perché tra l'altro parliamo di un giocatore che ha fatto 7 gol e 7 assist. Cioè, per dire, Odegaard, di cui stiamo tutti giustamente lodando la stagione, ne ha fatti ha fatto 7 gol e 6 assist. Quindi, paradossalmente, siamo su due a livello contributivo. Poi, vabbè, chiaramente c'è anche altro. Però a livello contributivo siamo su due stagioni comparabili, e di Saka si parla meno in proporzione, secondo me un po' a torto. Per quanto riguarda invece Nketiah l'anno scorso ha iniziato a giocare, che era più o meno fine stagione, perché comunque lui aveva iniziato come sostanzialmente terzo attaccante dietro Aubameyang e Lacazette, poi si è ritrovato a essere il secondo e poi alla fine si è ritrovato a essere il titolare, perché lui poi le ultime partite della scorsa stagione le gioca quasi tutte, cioè gioca con lo United e segna, gioca con il Chelsea e segna, cioè
il Tottenham.
Sì, con il Tottenham gioca titolare ovviamente, poi vabbè, lì non ha segnato, e insomma lui ha fatto un finale di stagione di una personalità notevole anche, soprattutto considerando che si partiva da un giocatore che sembrava un po' inadatto a quel contesto, cioè lui era un giocatore che comunque nel Leeds in Championship non giocava, cioè lui in 6 mesi si trova dal fare la seconda scelta davanti rispetto a Bamford a essere un titolare dell'Arsenal. E però ci è riuscito bene. Cioè lui nel momento in cui ha avuto continuità, ha avuto fiducia, si è trovato bene, ha cominciato a segnare. E secondo me l'aver lavorato in questi mesi anche con un giocatore come Gabriel Jesus, che come qualità è un po' diverso, ha ampliato anche molto il suo bagaglio tecnico. Cioè rispetto all'anno scorso, dove era un giocatore iperintenso, molto bravo a finalizzare, molto bravo a pressare, cioè se poi andate a rivedere i gol che fa alla fine della scorsa stagione, cioè uno è semplicemente perché va a riaggredire il portatore al Chelsea, che era Christensen se non sbaglio, lui lo pressa, gli leva il pallone mentre stanno uscendo e va in porta e fa almeno due gol così, cioè con lì e con il Leeds. Quel tipo di situazione contro il... cioè quest'anno si sta vedendo meno, però si sta vedendo molto di più un gioco spalle alla porta che l'anno scorso non sembrava avesse. Cioè adesso gioca molto più simile a Gabriel Jesus, il che un po' mi emoziona, perché vedo proprio il tipo di lavoro che è stato fatto su di lui. Perché se uno vede proprio l'evoluzione che ha avuto in Ketia da un anno all'altro, vede quasi due giocatori diversi. Cioè lui è un finalizzatore, secondo me, di buon livello, di alto livello. Mi sbilancio e dico anche migliore, per esempio, di Gabriel Jesus. Però vabbè, ha meno soluzioni tecniche, inevitabilmente, però tendenzialmente segna di più. E però adesso sta migliorando, perché è molto bravo, per esempio, a pregiare palle, a girarsi velocemente, è molto bravo a scambiare il gioco, a scambiare il pallone con i compagni. Sta migliorando tantissimo come qualità del gioco. Infatti, io leggevo un po' di discorsi che si avevano sull'Arsenal, dicevano, vabbè, ma come lo sostituisce Gabriel Jesus? Forse hanno bisogno di una punta, forse hanno bisogno di una punta, forse sono un po' corti, certo, anche Ketia forse non è all'altezza. Ketia, a parte i primi 40-50 minuti con il West Ham, dove comunque aveva ottenuto delle occasioni, poi le ha sbagliate, ma le aveva ottenute, poi ha anche segnato. E sta segnando comunque con una continuità notevole. Ha fatto, se non sbaglio, 5 gol, 4 gol quest'anno. L'anno scorso, nella seconda parte di stagione, ne ha fatti 5. Poi, vabbè, c'entrano pure le partite in Coppa. Insomma, comunque è uno che i gol li ha, quindi funziona. E invece Thomas semplicemente, secondo me, è uno dei migliori mediani di questa stagione. Ma diciamo è quasi superfluo dirlo, perché comunque parliamo di un giocatore che giocava già ad alti livelli. Poi ha avuto due stagioni problematiche, una per gli infortuni, una perché non si era inserito, però poi quando gioca si vede la differenza, perché la partita con lo United, dove comunque fa un errore col pallone che poi gli regala il gol, fa una partita senza palla, secondo me, perfetta o quasi perfetta, perché è un giocatore che comunque sa leggere benissimo il gioco, che si sa muovere tanto, che sa venire incontro. È un giocatore che chiaramente poi a livello di stabilizzazione della fase difensiva è fondamentale. Poi anche col pallone comunque ha un suo apporto, perché comunque è un giocatore molto bravo, molto ordinato quando deve gestire il pallone, quindi difficilmente lo vedi sbagliare come ha fatto con lo United. Tra l'altro fa quasi ridere, ma effettivamente le uniche due sconfitte in stagione dell'Arsenal sono arrivate senza di lui. Cioè sia in Coppa con il Brighton che in campionato con lo United all'andata non c'era. E chiaramente questo gli dice che tipo di qualità ha lui, ti dice anche che tipo di impatto ha lui, tra l'altro come qualità, diciamo, almeno fino all'arrivo adesso di Kivior, non ha un giocatore simile in rosa. Cioè la cosa più simile era El Neni, che però è un giocatore molto meno propenso a giocare il pallone, ovviamente anche difensivamente molto meno solido, per quanto non sia un cattivo giocatore, secondo me è stato un po' bistrattato fuori, cioè senza motivo. E però, però Thomas chiaramente ha un livello molto più alto e secondo me, cioè, fa il paio con giocatori come Rodri o come Casemiro questa stagione.
Nella partita contro l'United, negli ultimi minuti abbiamo visto l'ingresso di Trossard. Qui vorrei passare anche per chiudere sull'Arsenal a quello che potrebbe essere quello che è stato il mercato. Trossard, tra l'altro, un 15 minuti assolutamente buoni, è entrato anche nell'azione del terzo gol. E probabilmente arriva nel momento giusto, perché se vogliamo dei tre davanti, dei quattro davanti, quello che sta avendo un rendimento un filo più basso rispetto al livello straordinario di inizio stagione è proprio Martinelli. Trossard potrebbe andare a giocare proprio in quel ruolo lì, potrebbe dare un po' di riposo a Martinelli, detto che secondo me il belga potrebbe essere schierato in tutti e tre i ruoli di attacco, non mi stupirei di vederlo anche in alternativa a Nketiah. Oltre a Trossard è arrivato, come dicevi tu, anche Kivior. So che su di lui hai un'idea tattica ben precisa, sicuramente lo conosci meglio di me. Ecco, faccio fatica a pensare che possa entrare così velocemente nelle rotazioni, conoscendo anche un po' Arteta, che sta toccando poco la sua squadra, anche a partita in corso. Gli piace fare quel cambio, quei due cambi che sono Tierney, che sono Tomiyasu, ma poi per il resto non gli piace anche modificare l'assetto a partita in corso, anche avendo giocatori che probabilmente se lo meriterebbero. Hai citato tu El Neni, io cito Fabio Vieira. Ecco, da questo punto di vista non mi aspetto un Kivior così immediatamente coinvolto, però è una soluzione che nel lungo periodo potrebbe essere molto utile.
No, neanche io mi aspetto in realtà chissà che impatto nell'immediato, anche perché comunque parliamo di un giocatore che di fatto ha esordito un anno e mezzo fa. Quindi chiaramente è in una situazione per cui è molto fresco come giocatore e va giustamente gestito, e non mi aspetto che vada a giocare poi le partite già per esempio in Premier, forse lo vedo poco. Lo vedo forse un po' di più magari in alcuni momenti in Europa League o in FA Cup se dovessimo superare contro il, cioè se dovessimo passare contro il City. Però in generale il tipo di impatto che ha è chiaramente quello di poter fornire un possibile ricambio di Thomas in ottica futura, anche perché comunque Thomas ha 30 anni e tra l'altro delle accuse gravi a suo carico, per cui non si sa come potrebbe evolvere la situazione nei prossimi mesi. In più, secondo me, è un buon ricambio potenziale, magari non nell'immediato, ma comunque si potrebbe pensare di ottenere qualcosa del genere, sia come centrale, perché comunque lui allo Spezia quest'anno sta giocando da centrale, sia soprattutto come terzino, perché io il tipo di percorso che gli ho visto fare è molto simile a quello che ha fatto Ben White. Cioè Ben White arriva all'Arsenal da centrale, da difesa 3, diventa un centrale di difesa 4 e poi viene spostato a destra come terzino, poi in realtà in appoggio, ma che comunque si muove anche tanto sulla lunghezza della fascia. E secondo me Kivior può essere qualcosa di quel tipo, magari non nell'immediato, ma comunque è un tipo di evoluzione che uno si potrebbe aspettare, perché mettere un giocatore come Kivior, per esempio, devo provare a far invertire il triangolo, cioè hai un triangolo di costruzione a sinistra e a destra puoi provare a esporti un po' di più, cioè puoi inserire per esempio, puoi dire a White tenta dentro il campo per fare quello che sta facendo Zinchenko adesso, per esempio, oppure lo puoi far muovere di più in profondità. Quindi è chiaro che gli scenari sono interessanti più che altro perché Kivior è un giocatore, secondo me, ancora abbastanza malleabile. Cioè, il tipo di direzione che può prendere la sua carriera non è ancora chiaro. Quindi è chiaro che da lì tu sai che se ti serve, per esempio, un giocatore più con qualità, cioè, lo vedo, per esempio, meno da centrale, perché chiaramente, diciamo, la coppia centrale che è Saliba-Gabriel è abbastanza intoccabile ora come ora, però, per esempio, gli altri ruoli sono un po' più scoperti. Per esempio, appunto, un giocatore come, a parte che anche un giocatore come Gabriel in realtà non ha proprio un cambio immediato, quindi anche quello potrebbe essere una buona soluzione, perché chiaramente, cioè, se ti serve un cambio, comunque ce lo hai lì e ce lo hai al centrocampo. Fermo restando che comunque c'è anche Holding, c'è anche lo stesso White che può rientrare nei due centrali, però insomma ci sono tante situazioni che possono evolvere, che possono premiarlo. Per quanto riguarda invece Trossard, secondo me la logica è la stessa, cioè cerchi un giocatore che ti fa almeno due ruoli, ed è più o meno la strategia che l'Arsenal sta perseguendo da un anno e mezzo. Cioè, Tomiyasu è stato preso perché poteva fare almeno due ruoli, Gabriel Jesus è stato preso perché fa il centravanti, però si può allargare molto, quindi lo puoi spostare e puoi fare entrare Martial dentro il campo. Odegaard, vabbè, ha una posizione molto fluida, White la stessa cosa, Zinchenko non ne parliamo, sono tutti giocatori che sono stati presi perché hanno possibilità di fare più cose. Cioè, l'Arsenal si muove su quel tipo di profilo e secondo me fa molto bene, perché avere tanti giocatori duttili poi ti permette di intervenire sull'assetto attivo della squadra senza dover per forza avere una rosa di 18-20 giocatori. Cosa che comunque l'Arsenal mi sembra che sia intenzionato ad avere. Però almeno nell'immediato avere un giocatore come Trossard che può fare tranquillamente tutti i ruoli da tre quarti e potenzialmente il falso 9 è un grande vantaggio. Quindi è chiaro che poi un acquisto del genere io lo trovo quasi più sensato di quello che era Modric, per dire, per darti anche un ipotetico gancio poi sul prossimo argomento. Modric, che comunque è un esterno che tendenzialmente fa quello, se vuole essere, se bisogna spostarlo poi in zone più centrali del campo, chiaramente bisognerà farci un lavoro specifico. Invece Trossard comunque è uno che ha giocato appunto da esterno, ha giocato da seconda punta, ha giocato da prima punta, diciamo, mascherata, e quindi comunque ha più soluzioni. Secondo me poi contro lo United è entrato sì bene ma non benissimo, cioè si vedeva che comunque era un giocatore arrivato da poco, che quindi comunque aveva tanta qualità, che dava un po' più di progressione col pallone, che però poi non era proprio la stessa cosa che fa Martinelli. E tra l'altro tu giustamente dici, è quello che sta rendendo peggio dei tre davanti? Secondo me no, cioè secondo me sta rendendo un po' meglio di Gabriel Jesus, ma chiaramente perché Gabriel Jesus non può rispondere almeno per un altro mese. Però Martinelli è un giocatore prezioso, perché è un giocatore che con le sue conduzioni, con i suoi dribbling, con la sua intensità, fa tanto poi, perché comunque abbassa molto le difese avversarie, è uno che comunque punta, salta, crea superiorità numerica, ed è una qualità che secondo me Saka non ha allo stesso modo. Cioè Saka ha altre qualità, ma non ha quella specifica qualità nel dribbling che ha Martinelli. E poi Martelli segna pure, comunque ha buoni numeri realizzativi, l'anno scorso non li aveva, sta migliorando anche su quello, quindi su quello c'è poco da dire.
Assolutamente, credo che...
Però è interessante, perché appunto tu con questo aggiungi varietà, perché appunto mettere un giocatore come Trossard ti dà una possibile alternativa anche a Odegaard, per esempio. Fermo restando che anche Fabio Vieira è una possibile alternativa a Odegaard, però è chiaro che Fabio Vieira mi sembra un po' indietro come diciamo inserimento, banalmente perché è un giocatore molto meno prestante fisicamente, secondo me molto meno abituato ai ritmi della Premier, che chiaramente ci sta, perché comunque è un giocatore di 1,70 con un fisico praticamente di un giunco, è chiaro che inserirsi così di punto in bianco non è scontato.
Sì, sì, un tempo si diceva leggerino, ha fatto sicuramente bene in alcune partite, penso a quella contro il Wolverhampton prima della sosta, però in effetti in questo momento sicuramente parte un po' indietro. Su Mudryk ci arriviamo dopo, adesso per chiudere su Arsenal-Manchester United, mi piacerebbe un po' parlare dei Red Devils, settimana tosta, quella della squadra di Ten Hag dopo la vittoria nel derby, è arrivato il pareggio a Selhurst Park a metà settimana, una partita che sembrava già vinta, poi la bellissima punizione di Olise ha tolto...
A proposito di punizioni belle, tra l'altro.
Esatto, ha tolto due punti allo United e poi appunto la sconfitta contro l'Arsenal. Ti chiedo, questo United rispetto ad esempio allo United di Solskjaer, che tipo di novità può avere? Io non ne vedo tantissime, dico la verità. A Ten Hag bisogna dare assolutamente il merito di avere gestito alla grande, ad esempio, la situazione Ronaldo, di aver fatto ritrovare alla squadra una certa solidità difensiva, perché lo United, almeno prima di Emirates, era una squadra che subiva pochissimi gol. Certo, Casemiro ha aiutato in questo senso, ma Ten Hag panchinando Maguire, cosa che non aveva avuto il coraggio di fare nessuno, probabilmente anche lui ha dato una mano. Però ecco, dal punto di vista tattico vedo molte similitudini tra il suo United e quello di Solskjaer di un paio di stagioni fa.
No, secondo me invece c'è un miglioramento evidente anche su quello, perché è una squadra che comunque ha trovato un suo senso col pallone, o meglio, l'ha trovato ritrovando Rashford, perché chiaramente un giocatore come Rashford fa tanto la differenza. Cioè il miglior United di Solskjaer, che comunque arriva secondo, aveva un Rashford in delle condizioni notevoli, e il fatto che poi gli abbiano messo accanto un giocatore come Ronaldo che lo ha praticamente buttato in fascia gli ha evidentemente creato qualche problema. Io sono contento per vedere che si stia riprendendo, perché poi un Rashford in grandi condizioni vuol dire anche un Bruno Fernandes più incisivo, perché Rashford secondo me si integra alla perfezione con le qualità di Bruno Fernandes, di gioco in verticale, di qualità nel dare palla in profondità. E ha anche uno sviluppo in termini qualitativi, perché lo United di Solskjaer comunque aveva una mediana che era quella di McTominay e Fred, che aveva molta meno qualità di quella che ha adesso con Casemiro e Eriksen, anche forse meno equilibrio questa qui, però per carità, poi meno equilibrio quando giochi con Casemiro è relativo, però un giocatore come Eriksen chiaramente si vede che difensivamente fa un po' più fatica. Però questa è una squadra che sta trovando molto valore, cioè mi spiego meglio, un giocatore come Wan-Bissaka, che era un anno e mezzo che era quasi fuori dal giro, è rientrato in campo giocando una buona partita, poi gli dice male perché almeno su due gol gli passano praticamente intorno, però comunque ha fatto una partita secondo me molto ordinata, molto pulita, molto, molto solida. E poi però ci sono anche giocatori come appunto McTominay, che ha fatto una bella partita, questo gli va dato atto, un giocatore come McTominay quando gioca bene va sottolineato. Lo dico ironicamente, ma neanche tanto. Però anche per esempio un giocatore come Lisandro Martinez, che ha iniziato la stagione molto male, è migliorato, ha fatto una partita contro l'Arsenal, parte il gol, molto solida. Cioè ha fatto un paio di chiusure che sono state fondamentali, tra cui quella su poco prima del gol, sulla roba che fa Odegaard d'elastico, bellissima, la chiude lui, la chiude benissimo.
Sì, anche Varane. Quali erano i giudizi dopo il suo arrivo, dopo le prime due sconfitte dello United con Brighton?
Secondo me anche dopo le prime 7-8 partite, cioè era legittimo avere dei dubbi, perché ero il primo ad averli. Quindi rivendico il fatto di non averci creduto quando era appena arrivato. È stato bravo lui a migliorare, cioè è stato più bravo a costruirsi poi una credibilità. Ma anche la situazione di Varane e Shaw, che erano due giocatori che venivano da due stagioni molto difficili e sono tornati a dei livelli alti. appunto, Eriksen si sta vedendo che comunque è un giocatore che può giocare titolare nello United, Martial ha ritrovato una sua dignità. È chiaro che poi la base di partenza era un po' bassa, perché la scorsa stagione comunque è stata molto deludente, però Ten Hag ha fatto un lavoro importante, perché appunto anche semplicemente la gestione del caso Ronaldo dimostra che lui comunque è uno che ha il coraggio di fare scelte anche difficili, e proprio la gestione del caso Ronaldo io la vedo come il momento in cui lui si è proprio preso in mano lo United. Poi come qualità di gioco deve migliorare, inevitabilmente deve migliorare, però sta migliorando. Rispetto alla scorsa stagione gioca molto meglio, rispetto agli anni di Solskjaer gioca meglio, e poi chiaramente resta pure il fatto che è quarto in classifica, cioè ha gli stessi punti del Newcastle, e il Newcastle comunque per tutti è stata la squadra, è una delle squadre che gioca meglio. E chiaramente portare lo United a lottare di nuovo per la Champions, dopo che l'anno scorso non ci è andato neanche mai vicino, che tra l'altro rischiava di arrivare settimo, con appunto Rashford, Ronaldo, Bruno Fernandes e tutta la compagnia varia, non è una cosa da poco. Poi, diciamo, nella singola partita poteva forse pensarla un po' meglio, per esempio l'inserimento di Fred, che però non mi sento di dire che ha sbagliato proprio a priori, perché comunque mettere un giocatore un po' più di copertura, dopo che Saka si è mangiato due volte Eriksen, almeno come lettura in teoria ci poteva stare.
Poi lo fa spesso di togliere un esterno, di mettere Fred, di andare a tre in mezzo.
Anche perché poi Fred, come sta giocando quest'anno, è a un livello molto più alto. Cioè si vede che è un giocatore che può dare molta più solidità sia con che senza palla, quindi ci sta come cambio idealmente. Anche perché per esempio la partita col City l'ha vinta giocando con Fred, per dire. Quindi è chiaro che deve fare chiaramente ancora un po' di lavoro, ancora un po' di cose da sistemare, per esempio anche davanti. Martial è vero che è stato molto bravo a reinserirlo, ma chiaramente dovrà un po' farlo, secondo me, rendere di più, cosa che non sta succedendo. Dovrà recuperare Sancho, però poi vabbè, comunque ha anche giocatori che si stanno inserendo molto interessanti, e penso a Garnacho, che comunque ha fatto, da quando ha cominciato a giocare con un po' più di continuità, sta giocando molto bene. E vabbè, poi al derby si è visto. Quindi chiaramente ci sono tante cose su cui si può intervenire e può migliorare, però è una buona base questa. Cioè, aver riportato lo United in lotta per il quarto posto, poi magari non ci arriva, ma comunque è un grande risultato. A me, per chiudere, ricorda un po' l'Arsenal dell'anno scorso. Cioè, una squadra che ha dei momenti di brillantezza interessanti, ha dei momenti di difficoltà che comunque inevitabilmente si porta dietro, ma è anche una squadra che comunque partiva da una base molto bassa e si è riportata quantomeno a competere dove, diciamo, per gli obiettivi minimi.
Hai accennato alla lotta per il quarto posto. In questo momento probabilmente ci sono Newcastle, Manchester United e Tottenham in lotta per gli ultimi due posti per andare in Champions. L'anno prossimo, proprio sul Tottenham, voglio arrivare brevemente, sempre per quanto riguarda le settimane difficili. Gli Spurs ne hanno avuta una davvero, davvero complicata, sconfitta nel North London Derby contro l'Arsenal, poi sconfitta in settimana ad Etihad contro il Manchester City, una partita che tra l'altro vincevano 2-0 a fine primo tempo. Nel Monday Night è arrivata un'importantissima vittoria contro il Fulham grazie all'ennesimo gol di Harry Kane. Però per quanto riguarda il Tottenham voglio chiederti, sicuramente ricordi quest'estate come è stata celebrata con toni anche abbastanza entusiastici la campagna acquisti degli Spurs. Sono arrivati 6-7 giocatori nuovi e anche pensando a quello che era stata la fine stagione precedente, si pensava che il Tottenham potesse, grazie a questi nuovi innesti, addirittura competere per il titolo. La storia ci ha detto che non è andata assolutamente così. Io penso ai quattro nomi più importanti di questa campagna acquisti, che sono Lenglet, Perisic, Richarlison e Bissouma. Tutti e quattro, per motivi diversi, non hanno performato probabilmente come ci si aspettava. Qual è il tuo pensiero sul Tottenham, sulla rosa, probabilmente assemblata in maniera un po' approssimativa, e sulle sue effettive possibilità di entrare nelle prime quattro posizioni a fine campionato?
Allora, sul mercato mi sento di dire che probabilmente abbiamo un po' sopravvalutato l'apporto dei nuovi, e proprio anche col senno di poi, cioè io riguardo gli acquisti che hanno fatto e penso forse non ci abbiamo, cioè forse abbiamo visto un po' male tutti, perché effettivamente a parte Lenglet e Perisic tutti i giocatori che sono arrivati erano pensati per essere dei rincalzi, probabilmente, quello che poi tra l'altro sta dimostrando questa stagione. E infatti Bissouma comunque doveva essere un cambio di Højbjerg, e alla fine si è ritrovato a fare il partner di Højbjerg, secondo me un po' ingiustamente. Richarlison chiaramente doveva fare il cambio di Son, probabilmente, e è diventato il cambio di Kulusevski, e ha qualità diverse e si è visto. perché Richarlison, che è un giocatore che io personalmente apprezzo, non sa fare quel tipo di lavoro. Lui ormai è diventato un giocatore offensivo, quasi un centravanti, e aveva molto senso messo al posto di Son o Catastrofe, al posto di Kane, al posto di Kulusevski, che è un giocatore che invece il pallone lo porta tanto, che rifinisce, che fa tanto lavoro. Non è la stessa cosa, e si vede. Poi Conte, temo ci stia un po' mettendo il carico, perché in questa situazione lui una settimana fa la dichiarazione da pazzo scatenato, in cui dice vabbè, la squadra non è all'altezza, non ce la facciamo, dobbiamo puntare al quarto posto, e poi l'altro dice però bisogna avere pazienza, questa è una squadra che deve crescere, deve migliorare, eccetera. Poi una settimana chiede acquisti, una settimana dice non faremo acquisti. È un personaggio che chiaramente poi lo conosciamo, è sempre stato un po', diciamo, sull'onda dell'isteria, e questo purtroppo non gli renderà mai troppo giustizia, perché poi comunque il Tottenham l'ha preso che giocava in Conference, se lo lascia che gioca in Champions, quindi è evidente che un suo lavoro importante c'è stato. E poi resta appunto la situazione attuale: lui è a meno 3 con una partita in più dal quarto posto, e la squadra non mi sembra che stia migliorando più di tanto. Poi contro il Fulham pure, secondo me, ha fatto un brutto primo tempo, però poi l'ha vinta con un giocatore che è semplicemente uno dei migliori attaccanti al mondo, e tra l'altro il gol di Kane pazzesco. E poi sono tutte appunto le situazioni, tipo la partita con il City che era sopra 2-0 e ha perso 4-2, e se uno guarda la partita poteva perdere tranquillamente 5-0, perché i due gol arrivano totalmente contro l'inerzia della partita e non cambiano l'inerzia della partita, perché il City li ha mangiati vivi fino ai gol del Tottenham, e li ha mangiati vivi anche dopo, quindi anche lì non c'è molto da fare. E poi appunto c'è il derby con l'Arsenal, c'è la partita con il Chelsea di inizio anno, c'è la partita con il Liverpool, c'è la partita con lo United. Il Tottenham le ha perse quasi tutte e non ne ha vinta neanche una, perché poi il Tottenham con le Big Six sta facendo una fatica terribile, neanche col Newcastle l'ha vinto, e a quel punto dici forse gli manca qualcosa. Credo che gli manchi qualcosa, su questo sono convinto anch'io. Gli manca qualcosa probabilmente a destra, perché un giocatore come Emerson Royal mi sembra fuori contesto.
Assolutamente.
Doherty, che è il suo cambio, è meglio, ma comunque non è un giocatore, secondo me, da quarto posto. Davanti, appunto, Son non si è praticamente visto quest'anno, purtroppo per lui, e questo si sta sentendo, perché chiaramente per il Tottenham avere un giocatore come Son o non averlo fa tutta la differenza del mondo, cioè lo farebbe ovviamente per qualsiasi altra squadra, ma per il Tottenham nello specifico lo fa molto. Ha perso Kulusevski per tanto tempo e si è visto, perso Bentancur e si è visto, e in più poi ha le situazioni, per esempio Perisic, che è entrato, sembrava andare molto bene e invece sta andando meno bene del previsto. Contro il City aveva rimesso in campo Davis, e Davis non mi sembra più, cioè non mi sembra meglio di Lenglet, e non mi sembra in generale all'altezza di una squadra che ha ambizioni di alto livello, e quindi la situazione è questa. Conte deve essere un po' bravo a riprovare degli approcci un po' più coraggiosi a livello di campo, perché poi per come gioca il Tottenham lo vedo sempre troppo reattivo rispetto alle qualità che avrebbe. Conte su questo mi sembra che stia un po' intervenendo, perché nelle partite contro l'Arsenal e contro il City le ha giocate con un blocco un po' più alto rispetto al solito, e questo un pochino li ha aiutati. Vedremo poi magari in partite un po' più facili, perché comunque anche il Fulham non era una partita facile, se questa cosa gli permetterà poi di vincere le partite un po' più, diciamo, con un po' più di comfort quantomeno, perché poi appunto vai sempre sotto 2-0, devi sempre rimontare, e arriva sempre la partita in cui poi quei due gol non li rimonti, tipo con l'Aston Villa, oppure in cui non vinci.
Esatto.
Quindi ci vuole ancora un po'.
Tottenham, come abbiamo detto in settimana, protagonista della partita contro il Manchester City. Ecco, proprio il Manchester City, l'argomento che voglio trattare adesso, ha fatto praticamente il suo dovere domenica contro il Wolverhampton, grazie soprattutto alla tripletta di Erling Haaland. Guardiola ha continuato con la sua scia di decisioni abbastanza significative, sia dal punto di vista della formazione, sia dal punto di vista di poi come questi uomini sono stati schierati sul campo. City ancora una volta con un 3-2-4-1 in fase di possesso, con Rico Lewis sempre più importante in questo sistema, lì vicino a Rodri, ripeto, almeno per quanto riguarda le situazioni offensive. Grealish molto bene, sempre più coinvolto e sempre più a suo agio con i compagni. Ti chiedo però due parole su Haaland. È stata la settimana in cui abbiamo parlato tanto di Haaland, del suo coinvolgimento in questo sistema. Adesso ovviamente ha segnato 3 gol e non se ne parla più, il discorso è andato un po' scemando. Però a me piace tornare su questo ragionamento. È innegabile che il City giochi in maniera diversa rispetto alle stagioni precedenti, perché adesso c'è una presenza, c'è un attaccante vero come Erling Haaland. So che tu ne hai parlato settimana scorsa di questo e vorrei che dicessi anche qui cosa ne pensi di questa situazione.
Ah, penso che il fatto che Haaland abbia segnato 4 gol nelle ultime 2 partite renda un po' tutto quasi ridicolo, perché poi... tutto il discorso sì, però effettivamente gli toglie qualcosa in possesso, decade nel momento in cui ti fa 25 gol in 20 partite, però è vero pure che Haaland effettivamente ha cambiato un po' la struttura in possesso del City, perché è un giocatore con delle caratteristiche diverse da quasi tutti i giocatori, anzi da tutti i giocatori del City, proprio singolarmente diverse da tutti, e infatti il City ha una forma diversa in campo rispetto allo scorso anno. È una squadra che per esempio non ha più bisogno, faccio un esempio, di Bernardo Silva. Bernardo Silva sta giocando di meno, e però Guardiola chiaramente con uno stravolgimento così importante, perché chiaramente insieme a un giocatore come Haaland ti stravolge tanto l'assetto offensivo, ha dovuto fare un po' di tentativi. Per esempio Mahrez, che alla prima parte di stagione non aveva quasi giocato, è ritornato in campo stabilmente, è ritornato in campo su alti livelli. Grealish, che aveva iniziato male, non aveva quasi giocato, l'anno scorso neanche non aveva fatto molto bene, è tornato e ha cominciato a giocare ad alti livelli. E poi si è reso conto che per esempio giocatori come Gundogan non possono uscire dal campo, perché un giocatore come Gundogan, che fa un lavoro di raccordo fondamentale, non può uscire dal campo. Poi su questa specie di 3-2-4-1, non so neanche, cioè quel 3-2-5 che fa in possesso, Haaland per esempio sta cambiando un po' il suo approccio, viene più incontro, si associa un po' di più rispetto all'inizio stagione, sta chiaramente facendo un processo di inserimento all'interno della squadra, che ha bisogno di tempo, perché poi chiaramente parliamo di un giocatore di 22 anni, 23 adesso, che deve chiaramente ancora migliorare, deve ancora fare un lavoro di inserimento, di miglioramento col pallone, e inevitabilmente ci vuole del tempo perché questo avvenga, eppure il City deve riabituarsi ad avere un giocatore con queste qualità. Cioè, per esempio, l'idea che ho sempre io è il tipo di gioco che faceva il City, sempre di Guardiola, quando aveva Agüero. Cioè, il City del 2017, 2018, 2019, che aveva un giocatore che per molte caratteristiche era simile a Haaland, cioè molto orientato ad andare verso la porta, molto meno a venire incontro, anche se poi piano piano ha elaborato quel tipo di aspetto e si è inserito meglio, Agüero era un giocatore con delle caratteristiche particolari per il City, e infatti il City giocava in maniera molto più diretta. Aveva giocatori come David Silva, come De Bruyne stesso, che facevano un lavoro diverso per andare... trovare più velocemente la verticalità. Poi, perso un giocatore come Agüero, il City si è ridisegnato, perché Gabriel Jesus, per esempio, è una punta diversa, perché certe volte la punta non c'era proprio, e a quel punto era una squadra che invece di avere il suo bel gioco diretto, molto verticale, per cui magari facevi muovere un po' il pallone e poi andavi in verticale, adesso il pallone lo fai girare molto di più, molto più lentamente, molto più con molta più calma. E questo l'aveva detto Guardiola un anno e mezzo fa. Cioè un anno e mezzo fa, dopo che hanno perso con il Leicester, 2 anni fa ormai, dopo che hanno perso con il Leicester, anzi quasi 3, adesso che ci penso, quando hanno perso con il Leicester lui ha detto questa squadra deve giocare facendo se questa squadra ha bisogno di fare 1 milione di passaggi, deve fare 1 milione di passaggi. Non si può mettere a farne 2 o 3 per andare in porta. E infatti poi lì c'è stata un'evoluzione del City che è stata probabilmente la migliore degli ultimi anni, cioè quella che poi arriva in finale di Champions, che secondo me è un po' involuta poi nella stagione dopo, cioè nell'ultima, ma che adesso si sta rimodificando. E poi appunto sono situazioni particolari, penso quella di Rico Lewis che tu giustamente citavi. Rico Lewis è un giocatore di 18 anni che sta giocando come giocherebbe Cancelo, che ne ha 10 in più. Questo è impressionante, io sono molto contento, perché poi è un giocatore molto bello da vedere, molto elegante, e gli è anche... Guardiola poi ha parlato anche di altre cose, perché poi ha inserito discorsi diversi, parlava anche di che tipo di gruppo è il City. Perché il City, per esempio, è una squadra, secondo Guardiola, che quando i suoi giocatori prendono fallo non lo va a difendere. Cioè, diciamo, Lewis ha preso 4 falli e i suoi compagni non lo andavano a difendere. E questo chiaramente dice un po' che tipo di difetto, che è un po' una lettura che ho dato anch'io poi ex post su alcune situazioni recenti del City. Cioè il City è una... bellissima squadra che gioca benissimo a calcio, ma che secondo me ha un senso di gruppo meno marcato rispetto ad altre squadre. Cioè, si vede che c'è un senso collettivo in campo, però vedo molto meno un senso collettivo a livello umano. E questo poi fa la differenza in momenti di difficoltà. Poi va detto, parliamo di una squadra che ha vinto 4 degli ultimi 5 campionati, che potrebbe vincere il quinto, su quello poi c'è poco da dire. E poi resta appunto il fatto che Haaland, per ritornare al discorso principale, è un giocatore che ha fatto 25 gol quest'anno. Cioè, se Haaland ha 20 partite per fare il record di gol in Premier e gli mancano 9 gol, che è una cosa senza senso, in qualsiasi modo la si guardi, senza senso. E tra l'altro stai glissando la stagione, per esempio, di Kane, che ha fatto 16 gol, quindi sta facendo una delle migliori stagioni della sua carriera, in media potrebbe chiudere con il record di gol della sua carriera, e nonostante questo finirà dietro a un giocatore che è alieno.
Esatto, io nella presentazione di puntata l'ho definito il primo dei normali, Harry Kane 16 gol, e in realtà sta passando assolutamente tutto in secondo piano. Per chiudere, l'altro big match, o almeno big match sulla carta della giornata, è stato Chelsea-Liverpool 0-0, direi anche abbastanza godibile, però due squadre assolutamente in grande difficoltà. Sicuramente ne esce meglio il Chelsea. Anche qui, anche Potter, sulla scia di quello che abbiamo detto prima per Guardiola, continua nelle sue scelte abbastanza importanti. Ancora una volta Badiashile preferito a Koulibaly, questa volta il Chelsea si è schierato con un 4-3-3 con il giovane Hall mezzala, Mount largo a sinistra, e nella ripresa abbiamo visto una mezz'ora assolutamente positiva di Modric. Personalmente lo conoscevo poco, mi è sembrata veramente una roba nuova, un giocatore che con il primo controllo è già orientato mentalmente e fisicamente sulla giocata successiva, e quindi questo gli dà un valore aggiunto rispetto agli avversari incredibile. Per quanto riguarda il mercato del Chelsea, voglio chiederti questo: Tom Boyle credo abbia una passione ormai dichiarata per esterni offensivi e difensori centrali, e lo abbiamo capito, però probabilmente a questa squadra servirebbe altro. Tu cosa ne pensi?
Che serviva Enzo Fernandez fondamentalmente, e soprattutto servirebbe un esterno destro, anche se quello sembra che alla fine lo prendano, perché parlavano di Paolo Custo dell'Olympique di Lyon, tra l'altro un nome pazzesco questo, ci tenevo a ribadirlo.
Ti credo.
Il Chelsea mi sembra una squadra che deve trovare una sua identità, che ci metterà un po' a trovarla, perché è un progetto tecnico nuovo, perché ha tanti giocatori infortunati, che è una cosa di cui tendenzialmente non si parla, perché poi uno vede la rosa del Chelsea e dice ah vabbè, questi sono dei fenomeni. Poi non pensa che per esempio Chilwell non sta giocando, Fofana praticamente non ha mai giocato, Pulisic si è infortunato, Sterling non c'è, João Félix è squalificato. Vabbè, e anche su Joao Felix poi vabbè, ci sarebbe altro da dire. Però è impressionante, perché appunto poi vedi in panchina, c'è Koulibaly, c'è Aubameyang, che vabbè, non è più Aubameyang degli anni migliori, ma comunque un giocatore che ha un suo nome. E poi c'è Mudrik a me ha fatto impressione quando è entrato con il Liverpool, perché va a una velocità senza senso, cioè anche col pallone va,
con la palla,
ha una rapidità di passo spaventosa. È un bel acquisto, è inevitabilmente un bel acquisto. Poi è stato pagato tanto, ha molti rischi, perché poi chiaramente se investi 100 milioni su un giocatore così, che comunque era semi sconosciuto un anno fa, è chiaro che è un investimento in cui ti assumi la responsabilità poi di farlo funzionare bene. Però il Chelsea mi sembra un po' una squadra spuntata, quello da sempre, perché un giocatore come Havertz, che tanto aveva segnato, ma ovviamente in fuorigioco, secondo me non gli dà troppe sicurezze davanti, e in generale mi sembra una squadra con dei difetti in possesso, che può migliorare un po' su tutto, che però chiaramente ha tempo per farlo e deve avere tempo per farlo, perché non penso che Potter da oggi a domani trovi la soluzione a tutti i problemi del Chelsea e lo riporti a giocare per il quarto posto. Questa stagione si può mettere nell'ottica di andata male, arriviamo sesto, settimi, decimi, quello che è, e poi l'anno prossimo avrà un progetto tecnico nuovo, con dei giocatori da lanciare, da far crescere, da rimettere in campo, perché appunto un giocatore come Fofana, e tutti si sconvolgevano perché è stato pagato 90 milioni, Fofana è un giocatore di alto livello, molto forte, e il Chelsea praticamente non lo ha mai avuto. E nel momento in cui il Chelsea riesce a inserire Fofana, poi non so, magari Thiago Silva se si farà un altro anno, io spero, perché il modo in cui sta giocando, cioè ci deve un altro anno di carriera per come sta giocando, Badia Schill sembra un bel progetto di giocatore, Cucurella si è visto ancora poco e secondo me sta avendo una stagione anche un po' sfortunata per vari motivi, ma sono tutti giocatori che hanno qualità evidenti, innegabili, quindi l'anno prossimo chiaramente avranno anche Gallagher per esempio, tanti giocatori che si vorranno inserire, che avranno anche più spazio per farlo, perché magari un giocatore come Jorginho quest'anno è ancora titolare imprescindibile, l'anno prossimo magari non lo è più. Quindi si aprono molti scenari, molti spazi, lo stesso Hall che comunque sta giocando ogni tanto potrebbe prendere più spazio. Sono tante prospettive interessanti per il Chelsea.
Io tra virgolette sono anche un po' contento di questa situazione di emergenza perché ci ha fatto rivedere Gallagher in campo, che in questo momento è credo imprescindibile per questa squadra a livello di energia, a livello tecnico. Probabilmente ad Anfield è stato il migliore in campo insieme, come dicevi tu, a Thiago Silva, altra prestazione incredibile, quella del brasiliano. Tra l'altro fa ridere che sia arrivato a zero, lui uno dei pochi al Chelsea ad essere stato pagato nulla. Di fianco a lui buona prestazione di Badia Schill, lo conoscevo poco, mi sembra un giocatore serio, un po' di problemi in impostazione, ho un po' di problemi a immaginarmelo in una difesa a tre come braccetto sinistro, però poi questo sarà il compito di Potter. Sul Liverpool cosa vogliamo dire, Fede? Una squadra veramente mi ha fatto un po' di tristezza vederla in questo stato. Klopp ha provato a cambiare qualcosa, fuori Trent, fuori Henderson, fuori Fabinho, dentro Bajcevic, dentro Milner. È una squadra che fa fatica tantissimo a trovare soluzioni offensive, un gol nelle ultime tre partite. Io il futuro dei Reds non lo vedo così roseo.
Allora, io volevo lanciare la provocazione di Klopp che se ne va, magari a fine stagione, non lo so. In realtà quasi tutti stanno dicendo che rimane. Il Liverpool cioè, deve fare qualcosa di importante, perché poi gli acquisti sono molto belli, cioè Gakpo è un bel giocatore, Darwin Núñez è un bel giocatore, tanto mi pare abbiamo preso solo loro, e però poi uno va a vedere, sì, Bacic è entrato benissimo, è vero, è un bel inserimento, però con il Chelsea hanno giocato Milner, ha giocato Keita, ha giocato Joe Gomez,
sì, sì.
E questi non sono giocatori da Liverpool, esatto. Cioè, o meglio, non lo sono più, quantomeno, sono tutti giocatori che tra l'altro a me piacevano, però è evidente che non hanno più le condizioni ideali per giocare nel Liverpool, cioè che un giocatore come Trent Alexander-Arnold, che non so, magari aveva avuto anche problemi, vada in panchina, è un problema, perché Trent Alexander-Arnold ha 24 anni, non è che è un giocatore arrivato a fine carriera per cui non te lo puoi rischiare in certe partite, è uno dei migliori esterni al mondo, cioè deve giocare. Poi c'è il discorso Salah sta giocando in una maniera terribile, deprimente, perché non vede il pallone, cioè non corre a vuoto, non riesce più a fare quello che dovrebbe fare. Poi vabbè, sono le situazioni di Darwin Núñez non credo, ha segnato un gol se non sbaglio in tutto l'anno nuovo, e in generale comunque sta segnando poco. Fabinho sembra non più pronto, Henderson sembra arrivato a fine carriera, Matip idem, poi hanno 2000 infortuni anche loro, non c'è Van Dijk, non c'è Luis Diaz, non c'è Diogo Jota, non c'è Firmino, però cioè, Liverpool mi sembra una squadra che si sta scontrando con il fatto che ha lavorato meglio nel trovare giocatori utili, cioè ha trovato una squadra di 11, 12, 13 giocatori fortissima e incredibilmente funzionale, però poi non si è mai preoccupato più di tanto di mettere dei nomi di completamento che fossero all'altezza. Il fatto che uno dei primi cambi di Klopp sia Chamberlain ti dice che comunque davanti le soluzioni erano poche. Poi gli infortuni chiaramente non stanno aiutando, però gli infortuni nel momento in cui sono così ripetuti, così sistematici per 3, 4, 5 anni, perché Klopp aveva infortunati quando ha vinto la Champions, aveva infortunati quando ha vinto il campionato, aveva infortunati l'anno dopo ancora e quest'anno. Li ha sempre avuti, ne ha sempre avuti tantissimi. Ed è evidente che questo è un problema legato alla gestione della preparazione. Cioè, se tu hai 22 giocatori che a rotazione si rompono tutti, c'è un problema. Poi alcuni sono storicamente più propensi, penso a Thiago Alcantara per dirne uno, però che non lo so, Luis Diaz, che non ha mai avuto infortuni gravi, stia fermo 2 mesi, che Diogo Jota sia già al secondo infortunio grave da quando è a Liverpool, c'è qualcosa che non va. Quindi la situazione non è incoraggiante, e loro se vanno fuori dalla Champions è assurdo, perché questa era una squadra che partiva inizio stagione per vincere il campionato.
Sì, per lottare col City per la vittoria, assolutamente. Siamo andati un po' lunghi, ma questa è stata una giornata che necessitava di un racconto molto dettagliato. Io ti ringrazio, come al solito sei stato, sei sempre il numero uno per me. Io ti chiamerò ancora.
Sei troppo buono.
Da qui a fine campionato ti chiamerò ancora, quindi aspettati la mia chiamata e grazie ancora di tutto.
Grazie a te.
Ciao Fede.
Ciao ciao ciao.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.